6 gradi.
6 gradi.
6 gradi.
6 gradi.
6 gradi.
Di radiofonica.com.
Buon pomeriggio e benvenuti al nuovo appuntamento di Radiofonica, quello con i 6 gradi. Io sono Luca, in parte tecnica c'è un nuovo acquisto con Pizzetto e si chiama Antonio, che vi sta sorridendo al pubblico degli internauti che ascolta questa trasmissione fenomenale che è i 6 gradi di Radiofonica. Io che non registravo da un bel po' di tempo, adesso sono ritornato nella mia redazione preferita anche con un po' di tosse a registrare questa mia nuova puntata fenomenale. Prima di parlare della puntata fenomenale, io vorrei ricordare un po' di cose. Vorrei ricordare che il nostro gruppo Facebook, i 6 gradi di Radiofonica, è sempre attivo. Potete lì scrivere quali sono i vostri 6 gradi preferiti. Noi poi penseremo a rimetterli in onda. Così, dico parole a caso, ma mi capite lo stesso. Se mandate invece una mail alla nostra mail, che è 6gradiradiofonica@gmail.com, potete fare la stessa cosa, ma in via appunto di posta elettronica. Benissimo, allora, caro Eros, che è anche qui vicino a me, oggi è 14 dicembre. Abbiamo appena assistito al voto di fiducia dato alla Camera dei Deputati. Berlusconi ha vinto, governerà non si sa per quanto, con 3 voti in più. Ma detto questo, che non c'entra niente con i nostri 6 gradi, oggi ci facciamo una puntata così, un po' alla cazzo di cane, come mi hai suggerito tu tempo fa. Vi voglio raccontare questo piccolo aneddoto prima di passare al primo grado di oggi. Oramai non vi spiego più cosa sono i 6 gradi. Una volta stavo costruendo la mia puntata dei 6 gradi, non riuscivo a trovare un collegamento. Il saggio Eros, il mio unico maestro, si è alzato e ha detto: il collegamento non esiste, di che è un collegamento alla cazzo di cane. E io da lì ho capito che tu saresti diventato il mio guru personale. Ma dette queste cose, io vorrei partire col primo grado di oggi. Andiamo ad ascoltare una magnifica canzone di Kate Bush che si chiama Wuthering Heights. Non so se la pronuncia è giusta, ma non fa niente. Noi ci risentiamo fra poco, gustatevi questa canzone, ciao.
Oh, it gets down.
E questa era la meravigliosa Wuthering Heights di Kate Bush. Kate Bush, io ho una fotografia qui davanti a me di Kate Bush, che è una donna particolarmente brutta, con dei capelli rossiccio e una faccia completamente bianca. Parliamo un pochino di Kate Bush, caro Antonio, che mi guarda. Somiglia al Nongio, sei uguale al Nongio, al non giovane di MTV, te lo ricordi? Oggi è una puntata un po' strana, sai perché? No, non te lo ricordi, ma me lo ricordo io. Sei molto simile, dopo te lo... Anzi, se volete conoscere Antonio, venite qui all'Adiso, nella nostra redazione di Radiofonica, e venite a conoscerlo. Questa, stavo dicendo, è una puntata un po' speciale, perché molto probabilmente sarà la mia ultima puntata qui ai 6 gradi di Radiofonica, ma molto probabilmente sarà anche la mia ultima puntata all'interno dell'intero palinsesto di Radiofonica.com. Non vi dico il perché sono potenzialmente cazzi miei. Parliamo di Kate Bush e di Wuthering Heights. Kate Bush, molto famosa soprattutto in Italia grazie a questo successo, Wuthering Heights, scusate, che cantò al Festival Bar di non so quale anno, credo nell'87. Il disco singolo esce nel 77, pubblicato nel 78 dalla casa discografica EMI, e fu scritto da Kate Bush dopo aver visto, all'età di 18 anni, dopo aver visto la riduzione cinematografica del 70 di Cime Tempestose, tratto dal romanzo omonimo di Emily Brontë, pubblicato nel 1847, pensate un po'. Il testo si ispira in maniera dichiarata alle riflessioni amorose e ai sentimenti di Catherine Earnshaw, che dovrebbe essere il personaggio principale femminile del romanzo, tanto appunto da riprendere nei passaggi essenziali sia nella parte corale in versi, che fa Let me in, I'm so cold, che in quella strettamente in prosa, come quando appunto Katie, cioè la protagonista principale, confessa al domestico di aver avuto incubi notturni, bad dreams in the night. Questa era una parte della meravigliosa canzone, appunto, che avete appena ascoltato, di Kate Bush. Kate Bush fu scoperta, diciamo, nell'ambiente discografico da David Gilmour dei Pink Floyd, che riconobbe appunto il suo talento e finanziò le sue prime sessioni demo, attirando l'attenzione della propria casa discografica, ovvero la EMI. Da quel momento in poi sia Kate Bush che David Gilmour hanno spesso lavorato insieme. Di Kate Bush dobbiamo ricordare la sua voce sopranile, infatti canta un pochino come se avesse una voce bianca, non per il... così, come se fosse una voce bianca. Oggi diciamo stronzate, senza nessun tipo di vergogna e nessun tipo di problema. Antonio, dimmi a quanti minuti siamo arrivati, così ci regoliamo. Siamo a 9 minuti e 41 secondi. Bene, abbiamo parlato dei Pink Floyd e di David Gilmour, quindi a questo punto non ci resta che lasciare il nostro primo grado di oggi, quindi Kate Bush, Wuthering Heights, e passare al nostro secondo grado. Quindi non ci resta che farvi ascoltare una meravigliosa canzone, anzi forse troppo ascoltata, ma non fa niente. Oggi ripetiamo, è una puntata molto speciale, parliamo di Another Brick in the Wall dei Pink Floyd. Noi ci risentiamo fra poco, mi sa che la state già ascoltando in sottofondo. Antonio mi fa cenno di sì con la testa. E prima di dire quest'ultima cosa su Another Brick in the Wall, voglio ricordare qual era la musica di sottofondo, la base musicale scelta per i 6 gradi di oggi, One of These Days dei Pink Floyd, altro pezzone mitico dei Pink Floyd. Ma vi lascio all'ascolto di Another Brick in the Wall, noi ci risentiamo fra pochissimo, ciao! Dark side. E questa è ancora la meravigliosa Another Brick in the Wall dei Pink Floyd. Questa stupenda canzone, non ho parole per descrivere la bellezza di questa canzone. Invece ce l'ho le parole per descrivere la bellezza di questa canzone. Perché? Perché ho trovato le mie belle informazioni su Wikipedia. Grazie a Wikipedia. La state ancora ascoltando in sottofondo. Fra poco ci sarà un passaggio fenomenale fra questa canzone e un'altra canzone. Fra poco capirete anche il perché. Ecco, questo è un intanto è il nostro secondo grado di oggi. Il terzo grado lo scoprirete fra poco. Il collegamento non esiste in realtà, l'ho creato io, quindi è un collegamento alla cazzo di cane in onore di Eros, che sta sempre dietro le mie spalle. Perché non c'è collegamento lo scoprirete fra poco. Another Brick in the Wall è un brano musicale, questo l'avete capito, suddiviso in tre parti: la parte 1, parte 2 e parte 3, che è contenuto nell'album The Wall, pubblicato nel 79 appunto dai Pink Floyd. Le tre parti della canzone, scritte da Roger Waters, che è il bassista e voce del gruppo, hanno un simile tema musicale e una struttura lirica, anche se ognuna delle parti poi ha dei toni più forti e rabbiosi di quella che la precede. La prima parte della canzone di Another Brick in the Wall ha un tono tranquillo e pacato, eccetto un breve aumento del tono della voce verso la fine della parte cantata del brano, l'avete appena ascoltata. La trama della prima parte racconta di Pink, il protagonista appunto di The Thin Ice, di un'altra canzone, che cresce e capisce che il padre è morto in guerra. Questo fatto lo distrugge moralmente e fa sì che cominci a costruire appunto The Wall, ovvero un muro. Nella parte seconda invece c'è più la seconda parte di Another Brick in the Wall è legata alla protesta contro la rigida istruzione in generale, ma soprattutto in Gran Bretagna, cioè sulla contro una canzone contro i collegi scolastici della Gran Bretagna. Il brano fu rilasciato anche come singolo nel 79 e conquistò poi la cima delle classifiche in Gran Bretagna, negli Stati Uniti e in Germania dell'Ovest. Per questo brano i Pink Floyd ricevettero una candidatura al Grammy per la migliore esecuzione di un duo o un gruppo rock. È rientrata anche nella lista delle 500 migliori canzoni secondo Rolling Stones, al 375esimo posto. Io l'avrei messa al primo, diciamo. Anche nell'80 la canzone fu adottata come inno degli studenti neri durante la rivolta di Alice River in Sudafrica per protestare contro la propaganda razziale, e il 2 maggio dello stesso anno la canzone invece fu censurata. Per quanto riguarda invece la terza parte, è la parte più corta di Another Brick in the Wall ed è quasi del tutto simile alla prima parte, ma diciamo che ha dei toni più forti. Lo strumento che prevale è il basso e nel brano non viene eseguito alcun assolo di chitarra. Bene, detta questa serie di notizie su Another Brick in the Wall, state già ascoltando in sottofondo da 1 minuto e 53 secondi un'altra canzone fenomenale che a me ricorda tanto i Pink Floyd, ma anche altri gruppi musicali rock americani, come ad esempio i Deep Purple e i Procol Harum. Stiamo parlando della PFM, quindi al nostro terzo grado troviamo la PFM con una delle canzoni più belle del loro repertorio, Celebration e Festa. Io vi lascio questa canzone e poi vi spiego il mio quarto grado. Ciao.
Come sempre è la festa.
Avete appena ascoltato uno dei migliori pezzi della premiata Forneria Marconi, meglio conosciuta anche come PFM, che è uno dei gruppi più longevi della storia musicale italiana, del rock progressivo italiano. Il successo della PFM è assurdo, non solo in Italia ma anche negli Stati Uniti e in Giappone, pensate un po'. Tra l'altro, poco tempo fa uscì una... noi stiamo intanto continuando ad ascoltare, abbiamo appena finito di ascoltare Celebration e ripassiamo ai Pink Floyd. Antonio mi anticipa, mi legge nel pensiero, è una cosa fenomenale questa. Stavo dicendo che il successo della PFM è riconosciuto non solo in Italia ma anche negli Stati Uniti e in Giappone. Poco tempo fa, stavo dicendo, è uscito un DVD live della PFM in Giappone, ed è una cosa pazzesca, perché voi vedete questi i sei componenti della PFM che suonano in un teatro in Giappone, e i giapponesi che urlano come dei pazzi, come se capissero anche, tra l'altro, le parole cantate dalla PFM. Chi sono i componenti della PFM? Sono tantissimi, diciamo che nel corso degli anni si sono alternati un bel po' di persone all'interno della band. La formazione attuale comprende Franz Di Cioccio, che è il batterista, percussionista e voce, che tra l'altro quel giallo di Attila, Flagello di Dio, film orrendo di Diego Abbatantuono. C'è Patrick Givas al basso e Franco Mussida, chitarra e voci. I collaboratori abituali della PFM sono Lucio Fabri al violino, Gianluca Tavaglini alle tastiere, Piero Monterisi come secondo batterista. Fra i componenti migliori, ex componenti migliori della PFM, ricordiamo Mauro Pagani, tra l'altro una delle personalità più importanti all'interno della scena musicale italiana, perché ha collaborato tra l'altro con il grande Fabrizio De André. Vittorio Cosma, tastierista, un altro importante musicista italiano che ha scritto anche molti brani, per esempio per Elio e le Storie Tese. Lucrezio De Seta, Roberto Gualdi, Flavio Premoli, insomma ce ne sono tantissimi. La PFM nasce inizialmente con il nome de I Quelli. Lo sapevi? Nessuno lo sapeva. Ecco, I Quelli era la protoversione della PFM. I componenti erano Franz Di Cioccio, Franco Mussida e Flavio Premoli, e il bassista Giorgio Fico Piazza, ed erano tra l'altro anche i più richiesti musicisti di sala italiani. Incidevano infatti per Mina, Battisti, Fabrizio De André e tanti altri. Questo è il nostro quarto grado, è vero? Questo è il nostro terzo grado. Perché è nato questo collegamento in me fra i Pink Floyd e la PFM? Perché appunto, ascoltando One of These Days, mi è venuta in mente subito Celebration. Non credo che ci sia un collegamento particolare, non credo neanche che la PFM si sia ispirata più di tanto ai Pink Floyd, né per questa canzone in particolare, né per tutto il loro repertorio classico. Però diciamo che c'è questo, almeno in me, questa assonanza fra le due canzoni. Mi era venuta anche in mente un altro tipo di assonanza, ad esempio fra la PFM e Jethro Tull. La settimana scorsa, due settimane fa, uno dei miei sei gradi fu Bourré dei Jethro Tull. Anche quello poteva essere un collegamento azzeccatissimo, ma l'avevo già fatto ascoltare, quindi fa niente. Sono passato dai Pink Floyd alla PFM. Una delle più belle cose fatta dalla PFM è ovviamente la collaborazione con Fabrizio De André. Nel 79 appunto la PFM incontrò tra l'altro nuovamente Fabrizio De André, perché aveva già collaborato al tempo dei Quelli con La Buona Novella, e realizzarono un tour da cui verrà tratta anche una fortunata coppia di album dal vivo. La collaborazione fra la PFM e De André è sempre stata molto proficua, si può dire? Credo di sì. La PFM, ricordiamo, fra gli altri gruppi italiani progressive, del rock progressive contemporaneo alla PFM, ricordiamo il Banco del Mutuo Soccorso, fenomenale band italiana, gli Stormy Six, che non conosco, gli Osanna, The Trip, gli Area, altro gruppo fenomenale italiano, poco conosciuto, anzi poco considerato, e i New Trolls, altro gruppone. Musicalmente i PFM sono imparentati con gruppi come i Genesis, che personalmente schifo, o come i primi King Crimson, e la PFM ha saputo evolvere tra l'altro il proprio stile anche nei decenni successivi alla loro nascita, grazie anche alle notevoli doti strumentali dei suoi componenti, come non ricordare ad esempio le notevoli capacità di Mauro Pagani al violino, alla chitarra, al pianoforte. È un polistrumentista assurdo. Io direi che abbiamo parlato tanto, anzi poco, della PFM, abbiamo dato notizie così un po' sparse, ma per fare una puntata interamente dedicata alla PFM ci vorrebbe praticamente forse una settimana. Quindi inizierei a passare al prossimo grado, mentre i Pink Floyd con One of These Days continuano a suonare in sottofondo. Il prossimo grado, il collegamento non è forzato, anzi il collegamento è reale. Perché? Perché i Pink Floyd, anzi scusate, nel 2005 la PFM ha lanciato un nuovo progetto che si chiama Dracula, che è un'opera rock sul modello di lavori di ampio respiro come Tommy degli Who, e quindi il collegamento qui viene, nasce spontaneo, cioè nasce, va da sé, il collegamento quindi fra la PFM e gli Who è spontaneo. Parlare degli, anche per parlare degli Who ci vorrebbe una settimana intera. Non abbiamo tutto questo grande tempo, anche perché sta per scadere stanno per scadere gli ultimi minuti di questo mio quarto grado. Quindi io vi introduco gli Who con una delle canzoni, delle loro canzoni più famose, anche più belle. Sto parlando di My Generation. Noi ci riascoltiamo fra poco con il nostro collegamento fra quarto e quinto grado, e poi col quinto grado ovviamente. Ciao.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. People try to put us down.
Talking about my generation.
Just a dog we can tell
on. Talking about my generation.
They say to look awful.
Talking about my generation.
About time before I get old. Don't you all fade
talking
away
about my generation.
Don't try to dig what we all
talking say about my generation.
I'm trying to cause a big
talking
sensation
about my generation.
Talking about my generation.
Talking about my generation.
My generation. My generation, baby. Dig what we all say.
Talking about my generation.
I'm not trying to cause a big sensation.
Talking about my generation.
Talking about my generation.
My generation.
My generation, baby. My generation. People try to put us to death.
Talking about my generation.
Just because we get around.
Talking about my generation.
Things ain't too awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation.
My generation. My generation, baby. My generation.
We'll be right back.
My Generation the U, questa magnifica, altra magnifica canzone, che si trovava al quarto grado, se non sbaglio. Prima avete ascoltato un accenno di Life on Mars di David Bowie. C'è stato un piccolo inconveniente qui nella regia in parte tecnica, ma gli perdoniamo tutto al nostro Antonio perché è fenomenale. Io fra poco gli tocco il pizzetto, vi faccio una foto e poi ve la faccio vedere sul mio Facebook. Ma parliamo degli Who e di My Generation. My Generation è contenuta nell'omonimo album ed è una canzone, appunto, è anche un singolo del gruppo The Who. È stata per diversi anni l'inno del movimento conosciuto come mod e la canzone è caratterizzata da un riff di introduzione di due note, seguito da un'alternanza di voce e coro che recita, appunto, Talking About My Generation, ovvero parlando della mia generazione. La canzone è passata nella storia della musica per l'assolo di basso eseguito da John Entwistle, che è il bassista del gruppo, che si è distinto poi anche per la sua difficoltà nell'esecuzione, al quale si sono ispirati molti bassisti dei decenni successivi. Ci sono state alcune cover di questa canzone, una cover degli Sweet Desolation Boulevard del 1974, una cover di Patti Smith, una cover dei Gorky Park dei Green Day, una cover anche di Hilary Duff, che è un'inutile cantante uscita da Disney Channel. Ma parliamo degli Who. Gli Who sono un più storico gruppo musicale rock inglese originario di Londra. La storica line-up del gruppo è formata da Pete Townshend, chitarrista e autore della maggior parte delle canzoni, Roger Daltrey, voce, John, quel bassista di primo che non riuscivo a nominare, e Kate Moon. Rientrano ovviamente anche loro nella classifica delle 500 più importanti band di tutti i tempi della rivista Rolling Stones. Hanno pubblicato un macello di album, sono inseriti come genere musicale in una caterva di stili e di generi, come ad esempio il rock and roll, l'hard rock, il rock oggi è un po' strana questa puntata, sono un po' dislessico, il rock guarda, non riesco a dire rock psichedelico, ecco, l'ho detto, il pop rock, la British Invasion di cui abbiamo parlato in una mia prima puntata dei 6 gradi, e il protopunk, anche se sul protopunk ci sono un po' di proteste, perché molti accostano gli Who ad esempio ai Ramones o ai Clash, che sono i creatori del protopunk e del punk rock, altri invece li distinguono, insomma, da questo genere musicale. Ma a noi non ce ne frega niente, abbiamo appena ascoltato uno degli inni generazionali di tutti i tempi. La band ha subito varie oscillazioni, sono esplosi negli anni 70, poi si sono sciolti, poi si sono riuniti nel 2000, hanno iniziato a fare molte esibizioni e tour partendo dagli Stati Uniti e girando un pochino in tutto il mondo, hanno fatto un casino di cose. Non credo che siano stati in Italia, questo è una notizia che diamo en passant, perché più che dire. Dobbiamo dire però una cosa: qual è il nostro collegamento fra il quarto grado, ovvero fra gli Who, e il quinto grado, che vede in scaletta un altro grande artista britannico, che è David Bowie, ovvero il Duca Bianco. Perché c'è questo collegamento? Perché al gruppo degli Who è attribuita la realizzazione di un'opera rock di uno dei primi concept album di rilievo, ovvero Tommy. Ne abbiamo parlato anche prima, quando abbiamo fatto il collegamento fra la PFM e gli Who. Ritorna quindi Tommy, uno dei più grandi album degli Who, e ritorna Tommy. Perché ritorna Tommy? Perché è legato a The Rise and Fall of Ziggy Stardust, stiamo parlando sempre di David Bowie, e a questo punto non ci resta che far ascoltare quella che è una delle migliori canzoni interpretazioni del Duca Bianco. Sai perché lo chiamavano Duca Bianco? Perché tirava una marea di cocaina, una quantità di cocaina così, in dosi industriali, ecco perché. E Duca anche per il suo portamento, e anche perché si vestiva di bianco, questo. Era un po' strano David Bowie, ma ne parleremo fra poco. Ascoltiamo Life on Mars di David Bowie e noi ci risentiamo fra poco con il quinto grado. It's a god awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But
But the film is a sad thing for, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Take a look at the law, man, beating up the wrong guy. Oh, man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? Tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the
Che cosa dire su Life on Mars?
Che cosa possiamo dire su Life on Mars e su David Bowie?
Possiamo dire tante cose, ma per problemi di tempo non ne possiamo dire neanche una. Abbiamo parlato pochissimo del Duca Bianco, di David Bowie, di questo magnifico autore britannico. Possiamo dire che... no, non possiamo dire nulla, perché sennò non possiamo far ascoltare tutto il nostro Sesto Grado, cioè la migliore canzone di tutti i tempi, secondo me, per la sua carica, anche per la sua carica erotica, perché questa canzone, secondo me, è spettacolare. Fra poco scoprirete qual è. Andate a vedere immediatamente il video di questa canzone, tra l'altro censurato da MTV, non ricordo quando, credo negli anni 90, per un pezzo finale del brano in cui il batterista del gruppo, di cui fra poco conoscerete il nome, inizia a fare dei versi strani con la bocca, inizia a gemere in una maniera stranissima. Questo video per fortuna lo trovate ovviamente in versione non censurata, mentre Antonio ci sta per fare sentire qual è l'attacco di questa canzone. E soprattutto adesso io vi devo dire qual è il collegamento fra David Bowie e i Depeche Mode. Diciamolo che al Sesto Grado ci sono i Depeche Mode. Il cantante dei Depeche Mode, ovvero Dave Gunham, quell'uomo che parla con una voce un po' strana, tutto molto funerea, all'inizio della sua carriera venne notato da quello che poi divenne il suo chitarrista, mentre appunto cantava una cover di Heroes di David Bowie. Quindi ecco la curiosità fra i David Bowie e i Depeche Mode, una curiosità trovata così sul filo di lana. E non abbiamo più tempo, purtroppo non possiamo parlare dei Depeche Mode, uno dei miei gruppi preferiti. Abbiamo solo tempo per farvi ascoltare questo magnifico brano. Non possiamo neanche fare il riepilogo dei nostri 6 gradi, ma che cazzo ce ne frega, noi ci riascoltiamo dopo Natale molto probabilmente, ma anche no. Io vi lascio un augurio così sprezzante, parole a caso, e ve lo lascio facendovi ascoltare una delle più belle canzoni in assoluto di tutti i tempi. Ciao. We'll be right back.
6 gradi.
6 gradi.
6 gradi.
6 gradi.
6 gradi.
Di radiofonica.com.